transistor sound. And my Chevrolet Terraplane going round and round and round. Come a little cabaret, standing in a hurricane. Your brains are born like a refugee from a house that's burning. And the heat waves calling your name. She's got on a cactus crown with a dot 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 on her brow. And she speaks inside a cloud. We're with the counting rips tunneling around.
In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che diviseziona lo sfruttamento.
Una buona sera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Quando sono le 21:12, questa è Radio Possum, trasmissione antispecista. Torniamo in onda dopo appunto un palinsesto un po' bucato, anche se vi ricordiamo quest'anno trasmettiamo una settimana sì e una settimana no. Questa sera una puntata che parlerà di...
Sì, allora questa sera avremo in corrispondenza una compagna da Torino che ci aggiornerà sulla lotta per il Parco Michelotti, un luogo dove appunto ricordiamo che per 32 anni ci fu uno zoo chiuso qua nell'87 e che ora insomma rischia nuovamente di diventare un luogo di reclusione e sofferenza per gli animali, e quindi insomma da circa un anno e mezzo c'è una mobilitazione per impedire che ciò avvenga e appunto sentiremo aggiornamenti.
People don't think.
Allora, eccoci di nuovo in onda. Come preannunciato, abbiamo in corrispondenza telefonica una compagna da Torino. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento bene.
Ciao, benvenuta.
Ciao, grazie, ciao a tutti e tutte.
Ciao a te. Allora, senti, intanto per iniziare, se ti va, visto che insomma non è la prima volta che parliamo di questa vicenda, però magari non tutti gli ascoltatori sanno quello di cui stiamo parlando, quindi se ti va di ricordare brevemente anche appunto tutta la vicenda del Parco Michelotti e che tipo di lotta state portando avanti.
Certo, assolutamente. Allora, vabbè, intanto grazie che vi state interessando a questa faccenda, anche se siete un po' più distanti. E dunque, intanto l'inquadramento è questo, che quest'estate a giugno il Parco Michelotti, quindi questo parco di Torino che si trova proprio nella zona centrale di Torino lungo il fiume Po, è stato aggiudicato in maniera definitiva ad un privato per farne uno zoo immersivo, uno zoo di nuova concezione, come viene identificato, ma comunque sempre uno zoo. E se voi volete, io vi racconterei un attimo un po' di storia di questo posto, perché è abbastanza simbolica e porta poi alle conclusioni di oggi. E come hai detto tu prima, questo luogo qua è stato uno zoo, quindi dal 1955 al 1987 per 30 anni in una situazione molto simile a quella che sta avvenendo oggi si è trasformato in un luogo di reclusione, di sofferenza, che è uno zoo. E questa cosa è avvenuta attraverso sempre il Comune di Torino, che l'ha affidato a un privato, allora era una società che si chiamava Molinar e che ne ha fatto appunto uno zoo per 30 anni. È chiaro che essendo uno zoo ci sono state tutta una serie di vicende drammatiche legate a questo luogo, quindi ovviamente morti di animali che all'interno dello zoo, ma anche che non sono mai arrivati, perché durante il viaggio questi animali sono morti. Perché allora, a differenza di oggi, e questa diciamo che è una differenza sostanziale perché porta un vanto che se ne fanno oggi i nuovi gestori, allora gli animali venivano direttamente prelevati dalla natura, quindi veniva saccheggiata la natura di animali liberi. Oggi le cose sono diverse, quindi questa cosa non accade più, ma avviene qualcosa di ugualmente orribile, di cui magari trattiamo dopo quando parliamo un po' del presente. E questo zoo, ovviamente, c'erano tantissimi tipi di animali di tutti i tipi, differenti da quelli che ci saranno oggi, perché appunto allora era proprio uno zoo classico, quindi giraffe, leoni, elefanti insomma tutti i classici animali dello zoo, e oggi invece è una cosa un po' diversa. Quando questo zoo ha chiuso, i motivi per cui ha chiuso sono in parte perché erano passati 30 anni di gestione e in parte perché probabilmente è fallito e esiste tutta una documentazione per cui allora c'era stata già una polemica da parte dei cittadini contro la presenza di uno zoo, quindi animalisti, ambientalisti vari che si erano opposti. Di fatto ha chiuso, quindi nel 87, e sono seguiti tutta una serie di progetti sfigatissimi che non si sono mai concretizzati in qualcosa di duraturo, quindi eventi culturali, mostre, cose di educazione ambientale tra molte virgolette, cose di questo tipo, tutte fallite. Voglio precisare che in tutto questo periodo che il parco è stato quindi aperto erano sempre presenti le gabbie vuote, quindi diciamo un luogo un po' spettrale, come posso dire. Chi c'è stato dentro, io sono 10 anni che sono a Torino, quindi mi è capitato di entrarvi, e si respirava proprio un'aria molto particolare, quindi tutti questi eventi all'interno del parco erano tra le gabbie vuote di quello che era uno zoo e che non doveva più diventarlo. Poi nel maggio del 2015 un assessore di Torino all'ambiente e allo sviluppo si è svegliato e ha deliberato le linee guida per un bando in concessione trentennale dell'area di quello che appunto è l'ex zoo. Ha seguito subito dopo, a giugno, la pubblicazione per l'avviso di asta pubblica per l'affidamento di questo luogo. E, si leggeva sulla Gazzetta Ufficiale che avrebbe vinto un privato, quindi una privatizzazione del parco, che avrebbe fatto l'offerta più economicamente vantaggiosa, quindi non l'offerta più intelligente, ma quella più vantaggiosa a livello economico, e l'avrebbe preso per 30 anni facendo una serie di proposte di tipo naturalistico, educazione ambientale, ricerca scientifica, così, dico, più che ricerca scientifica, insomma, proposte inerenti comunque alla natura. E c'è stata poi a ottobre, sempre del 2015, la prima seduta per valutarne le proposte, e quello è stato un momento tragico perché ovviamente ci si opponeva comunque alla privatizzazione di un parco pubblico, quindi questo sicuro, e in più si temeva che un certo gestore di zoo vicino a Torino lo prendesse, e questo è avvenuto. Tra l'altro solamente una busta è stata aperta quel giorno, quindi c'è stato un unico candidato, e il candidato è stato Zoom. Allora, Zoom è uno zoo sempre di nuova concezione, come si definisce, che apre le porte ai suoi visitatori in una zona in provincia di Torino che è a Cumiana. E quindi noi lo conosciamo bene, lo conosciamo perché appunto attira le persone, in particolare le famiglie, soprattutto i bambini, attraverso una pubblicità che lo rende quasi un mito, no? Sull'idea di educazione ambientale, sull'idea di avvicinamento agli animali, conservazione della natura, biodiversità, tutte queste belle parole, tutti questi bei concetti che vengono veicolati con una pubblicità pazzesca che arriva ovunque. A Torino si è pieni di questa pubblicità, treni, autobus giganti, tutte le edicole ce l'hanno, e sono particolarmente attraenti, quindi sono molto molto capaci a dire e a fare pubblicità. E quindi questo Zoom dovrebbe, in maniera definitiva, perché poi a giugno del 2016 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva del parco dell'ex zoo a Zoom, la società Zoom SPA. Quindi questa è la situazione. Questo progetto di Zoom, vi parlo un po', si può trovare in rete, è ben spiegato, perché adesso la cosa si sta facendo vicina, quindi Zoom sta pubblicizzando proprio il progetto per il Parco Michelotti, e quindi si può trovare tutto lo spiegone di quello che è questo progetto. Io ve lo racconto brevemente. Allora, questo progetto qua prevede la presenza di zone tematiche che riguardano vari ambienti. Allora, ci sarà una prima parte dedicata a dei villaggi ricostruiti, uno dell'Asia e uno invece del Sud America. In questi villaggi ci saranno gli animali tipici di quelle zone, no? Quindi nella zona del sud-est asiatico, maiali vietnamiti, zebù, pavoni, capre, c'è tutta una serie di animali che dovranno ripopolare questo villaggio, e ovviamente anche in quello del Sud America. All'interno di questi, chiaramente, le zone gioco per i bambini, dove i bambini potranno relazionarsi con gli animali presenti. Subito dopo poi la fattoria europea, e qui anche si leggono delle frasi che sono chiare, ovvero che saranno presenti gli animali che si addomesticano, e verrà veicolato quindi l'informazione sui benefici che danno questi animali. Quindi gli animali sono sempre inquadrati come merci, no? Non animale in quanto tale, ma in base a quello che dà all'umano. Poi altre proposte sempre orribilanti, che sono attività di ipoonoterapia per disabili, una zona che riguarda l'attrezzatura inerente al lavoro di campagna, quindi dove tra le attrezzature ci sono anche i cavalli da tiro, e tutta una zona così. Poi c'è un'altra zona altrettanto paurosa, perché è la zona dedicata a Marco Polo, quindi ci sono fatti un po' il flash del viaggio di Marco Polo, portando quindi tutta una serie di animali tipici della Cina e del suo, appunto, la scoperta di Marco Polo di questi animali. Tre animali in particolare che sono proprio l'emblema dello sfruttamento, che sono le oche, i bachi da seta e le carpe. Vogliono costruire una grandissima casa delle farfalle, appunto, dove riportare la via della seta, e quindi far vedere, appunto, come si sfruttano questi animali più piccoletti, sempre per lucrarci, no? E poi anche qui c'è una frase abbastanza estrema che dice: gli insetti saranno liberi di posarsi sulle mani dei bambini. Cioè, ci sono delle frasi che secondo noi sono inquietanti, e speriamo veramente che chi le legge se ne renda un po' conto, perché qual è la libertà di questi animali non si sa. E lo stesso sulle carpe, che comunque hanno subito una trasformazione, no, del loro essere, in una serie di stravolgimenti del loro corpo. Avete presente, no, quei classici pesci d'acquario con gli occhi di fuori, che rappresentano proprio la trasformazione di un animale per puro ornamento. E qui vengono tutti riportati.
Scusa se ti interrompo.
Vengono tutti riportati. Sì, dimmi,
no,
io sono partita.
No, hai fatto bene. Noi stiamo un po' seguendo anche gli sviluppi, perché, come dire, l'iter amministrativo si è chiuso con questo bando aggiudicato, a cui, guarda un po', si è presentato un solo soggetto. E abbiamo visto che comunque il Comitato No Zoo ha presentato anche un ricorso al TAR. Quello che ci interesserebbe un po' invece è fare il punto, diciamo, dal punto di vista politico, perché noi, da quello che ci descrivi, da quello che abbiamo anche letto, stiamo rivedendo un film che tra l'altro vediamo anche a Roma su molte altre situazioni analoghe. Cioè, fondamentalmente, l'amministrazione subentrante del sindaco a 5 Stelle, che immagina ha fatto numerose promesse in campagna elettorale, poi al momento del dunque alza le mani e dice: beh, noi non ci possiamo fare niente, ormai è così,
praticamente così.
Non possiamo ritirare, non possiamo sospendere il bando in autotutela, che è una cosa che loro dicono su tutto quanto, cosa peraltro anche falsa, perché i bandi in autotutela si possono tranquillamente sospendere, certo magari non quando vengono aggiudicati, bisognerebbe muoversi prima. Quindi volevamo chiederti un po' il comportamento dell'amministrazione, anche se da un certo punto di vista tutto pare abbastanza chiaro, però questa inerzia totale di questa nuova amministrazione, che dopo, immagino, numerose promesse ha detto vabbè, non possiamo fare niente, lo zoo si fa.
Sì, è esattamente come l'hai descritta. Cioè, il bando è stato proposto dall'altra giunta precedente, no? E poi è subentrata questa nuova giunta, che appunto aveva fatto due tipi di promesse tra le varie che riguardano, che interessano questo caso, e sono, si era espresso contro la privatizzazione e contro, appunto, l'utilizzo di animali. E questo ovviamente non è avvenuto, quindi adesso c'è, e tu l'hai nominato, questo coordinamento No Zoo, di cui magari sentirete più parlare, perché è costituito da tutta una serie di associazioni estremamente, quindi, trasversale, quindi è costituito da associazioni di varia natura, tutte unite dal fatto che non vogliono che si privatizzi questo posto. E questo coordinamento, come posso dire, ha a che fare con le istituzioni, e avendo a che fare con le istituzioni porta tutta una serie di problematiche. In particolare ha portato una serie di vizi di procedura, sia in ambito giuridico che in ambito amministrativo, e su questo.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma per esperienza posso dire che è abbastanza difficile che il TAR dia torto a un ente pubblico sul ricorso di soggetti privati. Cioè, generalmente il TAR non boccia i bandi.
Sì, C'è da dire che no, ma infatti noi ci aspettiamo che questo zoo, questo parco venga dato, cioè noi ci aspettiamo che questo avvenga, perché è vero che adesso c'è un ricorso al TAR contro il comune presentato dal coordinamento. Tra l'altro nel coordinamento vivono molte anime del Movimento 5 Stelle che stanno portando avanti proprio questo argomento che hai detto tu prima, cioè tu ci hai promesso delle cose, perché non le stai mantenendo? Cioè ce l'hai detto e noi ti abbiamo, cioè loro, le persone che sono nel coordinamento gli stanno dicendo ti abbiamo votato, tu ci devi dare quello che ci hai promesso. Però c'è un po' di stallo. Quindi ci sono alcuni della giunta che sono contrari, però non è che la cosa non sta andando tanto in questa direzione, cioè non sembra che ciò possa veramente avvenire. Tant'è che durante una degli incontri al comune, dove noi comunque in qualche modo stiamo partecipando per rimanere informati, perché sono pubbliche, no, le sedute al comune, e si parlava appunto, ci sono questi pareri, che però c'è anche un avvocato nel coordinamento No Zoo che sta portando avanti tutta questa cosa, però sembra quasi che cascano un po' dal pero su alcune problematiche specifiche che sul progetto di Zoom che il coordinamento sta portando. Inoltre, questa è una notizia di venerdì scorso, c'è anche una mozione presentata da una consigliera di un partito di sinistra proprio contro Zoom. Non sappiamo questo poi dove porterà. Quindi siamo un po' in dubbio che ciò avvenga, ma comunque c'è qualcuno del coordinamento che è più legato alla questione animale, ha anche infine chiesto, vabbè, se proprio lo dovete privatizzare, almeno non metteteci animali dentro. È chiaro che questa è una condizione estrema, che comunque quel posto venga privatizzato non è comunque una cosa che ci fa piacere, no?
Sì, senti, a parte che ovviamente questo che ci raccontavi è anche appunto l'intenzione di realizzare questo bioparco, fattoria didattica, ci sembra perfettamente in linea con tutti i tentativi di rendere assolutamente più etico lo sfruttamento degli animali, che sia quindi un po', diciamo, tollerato di più dalla gente. Quindi anche ad esempio qui a Roma lo zoo è diventato bioparco, appunto si portano i bambini in visita alle fattorie didattiche, sempre per far apparire l'aspetto, diciamo, anche più etico, più bio dello sfruttamento degli animali, facendolo poi passare come una diciamo un valore anche educativo, appunto, per cui i bambini in questo modo possono avere un contatto con gli animali.
Sì, infatti.
Quindi vai.
No, dimmi.
No, niente, ti volevo chiedere, quindi, insomma, voi, stando questa la situazione, invece cosa state pensando di fare, come sta proseguendo la vostra lotta?
Allora, noi da quando è uscita fuori tutta questa situazione stiamo portando avanti l'informazione su quello che è il significato nello specifico dell'aggiudicazione definitiva Zoom per il Parco Michelotti, ma in generale tutta una contestazione proprio sull'idea di fattoria didattica e di bioparco. Perché secondo noi comunque ci sono dei grossissimi inganni dietro questi concetti, no? Il primo inganno fondamentale è parlare di una trasformazione da gabbia a recinto. Quindi, come è successo al Bioparco di Roma, quest'idea che gli animali adesso stanno meglio perché abbiamo tolto le sbarre e li abbiamo allargati i recinti. Questo ovviamente è una falsità, è una menzogna grossa, perché gli animali al loro interno comunque sono privati di tutto quello che è la loro vita istintiva e tutti i loro comportamenti istintivi, no? Quindi tutti i tipi di relazioni che loro instaurano nella vita sono deviati, sono artificiali, non possono scegliere comunque con chi relazionarsi, con chi giocare, se riprodursi, con chi riprodursi, cosa mangiare, quando mangiare, dove andare a morire anche, no? In un ambiente totalmente artificiale che è quello che gli viene dato, rendendoli schiavi e prigionieri per tutta la vita. E l'altra grandissima menzogna è quella di allontanarsi dall'idea di prelievo degli animali in natura e portare invece, quasi come fosse una cosa positiva, quella di associarsi, come nel caso di Zoom, che è associato a questo, è membro di questa associazione che si chiama EASA, che è un'associazione europea di zoo e acquari, che dà la garanzia che tutti gli animali provengono da allevamenti e riproduzioni in cattività, come se questa cosa dovrebbe in qualche modo rassicurarci, no? Rassicurare l'animale recluso. In realtà vuol dire renderlo prigioniero a vita, lui non è stato prelevato dalla natura, quindi il distacco non c'è stato, ma è nato, è fatto nascere, è fatto crescere per tutta la vita come un prigioniero, senza mai più la possibilità di essere reintrodotto, perché un animale che nasce e cresce così non potrà mai sperare di tornare in natura, no? Nei centri di recupero di solito in quelli seri si sta molto attenti a non impattare la vita di un animale selvatico per evitargli appunto un imprinting, una distorsione di quello che è il suo istinto. In questi luoghi, come sapete bene, c'è un pacioccamento di questi animali da tutti i punti di vista, quindi è chiaro che quegli animali sono destinati a essere prigionieri per sempre. Quindi noi stiamo un po' puntando, no, a questo tipo di falsità. E poi guarda, se voi gli ascoltatori e le ascoltatrici si vogliono fare un giro sul progetto, proprio a leggere il progetto di Zoom, ci sono delle frasi che secondo noi sono estremamente chiare, no? Per esempio c'è la pagina dell'educazione ambientale dove si vedono questi bambini che toccano gli animali, in particolare ve ne leggo solo uno che è quello in cui si vede un bambino con un rapace, no? Sulle mani, e la frase è: avvicina i grandi predatori dei cieli e lascia che si posino maestosamente sul tuo pugno. Cioè, questo è abbastanza chiaro, un rapace non si poserebbe mai su un pugno di una persona, sulla mano di una persona, avrebbe una vita totalmente diversa, e quindi questo equivale a dire che questo tipo di educazione è un'educazione all'antropocentrismo estremamente fascista, che educa i bambini a appropriarsi della natura e imparare a disporre della natura a proprio piacimento. Tutto quello che c'hai ce lo puoi avere, è lì a disposizione, e quindi è un concetto proprio che è sbagliato di base, no? Nell'idea di un'educazione al rispetto della natura. Quindi questo è un po' una delle cose che siamo portate avanti, e tornando indietro alla domanda che mi hai fatto tu, stiamo portando avanti questo tipo di, cioè stiamo cercando un po' di smascherare l'idea di fattoria didattica e di nuovi zoo, e lo facciamo organizzando abbiamo fatto molte biciclettate, per esempio, nell'idea di critical mass, quindi portando avanti attraverso un mezzo notoriamente ecologico un messaggio attraverso volantinaggi, cose del genere, e soprattutto parlando con le persone presenti. Poi da due settimane fa abbiamo cominciato a dare degli appuntamenti di fronte proprio al parco. Di fronte al parco c'è una gabbia che è una specie di una cosa artistica, un po', che è stata fatta quando è stato chiuso lo zoo, che è una gabbia messa lì, che è un po' un simbolo, no? E quindi abbiamo organizzato un'assemblea aperta sul concetto proprio di gabbia, un po' per allargare la questione ai soli animali, ma per puntare l'attenzione sull'idea che abbiamo di liberazione della terra, degli animali, umani e non umani. Per cui a questa assemblea abbiamo invitato tanti collettivi, gruppi vari, per esempio anche il collettivo sull'antipsichiatria, avevamo una mostra sull'anticarceraria, proprio per analizzare insieme il concetto di gabbia e capire che ci sono delle connessioni forti per una sulla gabbia, sia mentale che fisica. E da lì, insomma, siamo partiti a darci una serie di appuntamenti. Il prossimo che abbiamo è il 19, sabato 19, dove proponiamo un momento sempre di assemblea iniziale per fare il punto della situazione, ma poi seguirà un momento un pochino più ludico che si chiama, appunto l'abbiamo chiamato Liberi Tutti Fest, Suoni e Visioni. E faremo un concerto per gabbia, nel senso che abbiamo chiamato così, vuole essere il concerto per suonare lì la gabbia, proprio battere la gabbia e fare un po' di rumore, e poi invitiamo tutte le persone che vogliono partecipare a portare cose da suonare, da battere, bacchette rudimentali, qualsiasi cosa, per creare una sorta di concerto contro la prigionia. Diciamo che ci stiamo mettendo un po' di immaginazione, no? Per incontrarci lì e di stare lì, perché con buone probabilità tra un po' aprirà un cantiere e ci sarà, insomma, bisognerebbe cominciare a essere presenti proprio lì, e poi seguiranno altre iniziative. E comunque c'è un blog che si chiama Michelotti Libero, noblogs.org, dove mettiamo tutte le informazioni, che appunto le novità di quello che sta succedendo, gli aggiornamenti e gli appuntamenti.
Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti insomma noi ti ringraziamo per appunto questi aggiornamenti. Anche il quadro che hai delineato ci sembra insomma più che chiaro, e ovviamente da questi microfoni sarà sempre vigile l'attenzione su questo argomento, quindi appunto quando volete siamo qui, e insomma noi per il momento vi auguriamo buona lotta.
Grazie, sì, magari ci risentiamo per gli aggiornamenti allora.
Certo.
Ok, grazie mille, buona continuazione.
Ciao
a voi. Ciao ciao.
E allora abbiamo sentito una compagna per quanto riguarda la lotta contro questo nuovo zoo che vogliono costruire a Torino nel Parco Michelotti. Mettiamo una canzone, questi sono i Le Tormenta con Storia del Violino e della Rosa.
Yeah.
Allora, torniamo in diretta dopo questa fantastica canzone.
Sì, arriviamo con una decina di giorni di ritardo, ma volevamo ricordare l'anniversario della morte di Barry Horn, che era un militante per, in realtà inizialmente un militante inglese per i diritti del popolo irlandese, poi si interessò all'attivismo antispecista, divenne uno dei principali militanti e attivisti inglesi. È morto il 5 novembre del 2001 in seguito a uno sciopero della fame. Lui era stato arrestato per una serie di azioni dirette che aveva fatto, l'ultima della tentata liberazione di un delfino da un delfinario. Venne arrestato e iniziò uno sciopero della fame perché fondamentalmente il governo laburista, dopo le promesse fatte, il governo laburista di Tony Blair nel 97, dopo le promesse fatte all'associazione animaliste per ottenere i loro voti, di impegnarsi a in qualche modo limitare o comunque limitare la sperimentazione animale e in generale varare una serie di politiche a favore dei diritti degli animali, ovviamente come nelle migliori tradizioni di qualsiasi politico, il governo di Tony Blair venne meno alle promesse. Barry Horn in carcere cominciò tre scioperi della fame, in realtà fece, e il terzo gli fu fatale. È morto nel 2001 dopo che da 15 giorni aveva intrapreso in realtà il quarto sciopero della fame per una serie di complicanze al fegato. Ogni anno in occasione della sua morte Barry viene ricordato in tutto il mondo, viene ricordato con il modo che forse lui avrebbe preferito, cioè con una serie di attizioni dirette a danno degli sfruttatori di animali e di liberazione di animali da luoghi di sfruttamento e di prigionia e di tortura in tutto il mondo. Barry Horn è la persona più famosa, in realtà non è l'unico militante ecologista e animalista, attivista radicale che è morto. Ne ricordiamo qualcuno: Mike Hill, che venne ucciso nel 1991 in Inghilterra durante un'azione anticaccia investito da un cacciatore, Jill Phipps, che venne travolta da un camion che trasportava vitelli durante un presidio di protesta, vitelli che venivano poi imbarcati sulle navi dall'Inghilterra e trasportati in Europa per essere macellati, e così Tom Warby, che era un ragazzino tra l'altro di 15 anni. E l'ultimo che ci teniamo a ricordare, e ci scusiamo perché non ci ricordiamo in questo momento il nome, è un attivista cileno che è morto l'anno scorso ed è morto all'età di 14 anni, ucciso in una dalla polizia cilena durante una protesta. E questo bambino, perché era un bambino, aveva 14 anni, era già impegnato nella lotta per i diritti degli animali. A tutti loro, e ovviamente anche a tutte le persone che in questo momento sono in carcere, va chiaramente il nostro ricordo e la nostra piena solidarietà e un fortissimo abbraccio.
E a proposito di azioni dirette, vi segnaliamo un'azione diretta che c'è stata il 16 ottobre, ma è uscita successivamente. Vi leggo il comunicato dal sito directaction.info Bite Back Magazine. 16 ottobre 2016, gli attivisti hanno liberato 13 conigli da una fattoria a Padova, Italia. Adesso sono al sicuro e vivono felicemente, senza nessuno che li... scusate il comunicato in inglese, che gli faccia del male, e stanno nelle loro nuove case.
A proposito di prigionieri, ci diamo soltanto due, cioè Nicole Kissan e Joseph Baldenberg, che sono due prigionieri statunitensi. Sono in prigione accusati di danneggiamenti all'industria della pelliccia e allevamenti di animali da pelliccia, e lo sono in virtù di un atto legislativo, diciamo così, molto controverso, che l'Animal Enterprise Terrorism Act, varato durante l'amministrazione Bush diversi anni fa, che restringe notevolmente il campo dei diritti civili. Nicole e Joseph sono ora in prigione, c'è una campagna in loro solidarietà che fa riferimento a un gruppo Facebook che si chiama Support Nicole and Joseph. Chiunque a Facebook vuole trovare informazioni può cercarle lì. E passiamo agli appuntamenti, se non avete altro da aggiungere. Anche qui non è che siamo proprio pieni di roba, c'è poca roba in giro in questi giorni. Ne ricordiamo un evento in programma a Roma sabato 19 novembre dalle ore 11 per i diritti degli animali e dei lavoratori, all'iniziativa in sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici del canile di Roma Muratella, a cui abbiamo dato spazio in questi mesi, che sono da 8 mesi ormai in autogestione e si stanno prendendo cura di centinaia di cani e di gatti abbandonati dal comune di Roma a guida 5 stelle, tanto per tornare al solito discorso. L'appuntamento è a Largo Beato Placido Riccardi, che è in zona, più o meno in zona San Paolo, sabato 19 novembre dalle ore 11. Ci saranno stand, iniziative, dibattito sul futuro dei diritti degli animali a Roma e ovviamente anche pranzo vegan o vegetariano, scusa, no, vegetariano.
Sì, ricordiamo appunto, visto che abbiamo sentito prima una compagna da Torino, per chi ci ascolta da fuori o chi ci volesse andare, che ci sarà tra 5 giorni il Liberi Tutti Feste contro le gabbie al Parco Michelotti, di cui accennava prima la compagna, quindi stiamo parlando di Torino.
I see 2 waves of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I think to myself, what a wonderful.
E allora, su questa splendida What a Wonderful World di Katie Lang, ricordiamo, cantante lesbica americana che in un'intervista ha dichiarato tra le varie cose di aver, quando le hanno chiesto se nell'ambiente comunque country, che è la musica che di solito pratica, ci fossero state molte reazioni per il fatto che era vegetariana, lei ha detto: beh, hanno accettato meglio il fatto che fossi lesbica.
What a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the sky, also on the faces of people.
E allora torniamo in onda e vi ricordiamo quelli che sono i contatti di Radio Onda Rossa, che per scelta dal 1977 ha deciso di mettere su una radio che non avesse censure di nessun tipo e per questo vive di autofinanziamento, non riceve finanziamenti né pubblici né privati e non fa pubblicità. Quindi se volete sostenerla, il conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via Revolci 56-00185 Roma, oppure se preferite più praticamente sul sito www.ondarossa.info, dove potete ascoltare tutte quante i relazionali, le trasmissioni, tra cui anche la nostra ovviamente, potete leggere le autoproduzioni che ci sono della radio e c'è anche il bottoncino sostieni la radio, dove potete contribuire attraverso la moneta virtuale telematica, che dir si voglia.
Scusate, soltanto una precisazione, perché ci sembra giusta farla. Prima accennavamo a quel ragazzo cileno ucciso, quel ragazzo vegan cileno antispecista ucciso. Avevamo detto che aveva 14 anni. In realtà Javier Recaber, nel giorno che è morto, 18 marzo 2015, aveva soltanto 11 anni e 11 anni era già vegan e già combatteva per la liberazione animale della terra e in generale seguiva le lotte anti-autoritarie. Javier è stato ucciso durante una protesta per la chiusura dello zoo di Santiago del Cile, capitale appunto del Cile, ed è stato investito da un autobus di trasporto pubblico. È ricordato in Cile e